Possiamo dare il via con il quorum di 3 su 4, col quarto che... Vabbè. Possiamo iniziare questa fantastica giornata.
Vai, fai la benvenuti.
Ah, buonasera, buonasera, buonasera. Ma non c'era prima la sigla di solito? Prima facciamo sigla.
Addirittura.
E quando la... entro dentro...
Vabbè, che tristezza la sigla prima.
Eccoci qua, buonasera, 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 benvenuti alla 18ª puntata della seconda stagione di Giocatori Anzianotti. Come è andata questa settimana, amici? Come va? Come state? Con me stasera ci sono l'ingegner Mapelli e il professor Da Carro. Forse maestro Annandi arriverà, non arriverà, non lo sappiamo, non ci è dato saperlo in questo momento. Però siamo qui stasera, dopo una settimana di stop, voluta fortemente dai poteri forti che ci hanno un po' bloccato settimana scorsa, dopo le importanti dichiarazioni che abbiamo avuto dal nostro ospite 2 settimane fa. Per chi non ci ha seguito 2 settimane fa in live, male, perché avete perso l'opportunità di avere a che fare con un personaggio di una caratura internazionale, però potete comunque andare a sentirvi la puntata sui nostri canali di podcast. Come state, amici?
Io passo volentieri alla prossima domanda.
Perfetto, mi sembra che siamo tutti belli sulla stessa barca.
Sì, sì, ti dico solo che ho letto il commento di Anna qui a lato e ho letto "mo ora sei defunto". Comunque mi sembrava un'ipotesi non così lontana dalla realtà.
Credo lei volesse dire "sei definito", però...
Sì, no, beh, ci sta.
Bene.
Però la mia prospettiva è quella al momento.
Ma per questioni di salute, di stanchezza o di umore?
Un misto, sì. Beh, ma dovrebbe essere un podcast allegro questo, quindi passiamo oltre, dai. Cioè, possiamo tentare anche questa via dell'autocommiserazione, magari c'è una nicchia di gente a cui interessa, però non mi sembra proprio una...
Beh, Rule 34 sicuramente c'è.
Beh, quella me la ricordavo diversa.
C'entrava il porno.
Me la ricordavo diversa, potremmo almeno cambiare il numero.
Va bene, invece tu, Fra, che prima mi hai fatto parlare, mi hai tirato dentro su cose su cui io sai che non parlerò per il resto del girone di ritorno fino a quando eventuali matematiche ci daranno per spacciati. Però voglio dire, insomma, tu non mi hai raccontato niente. Com'è andata la tua settimana? La tua doppia settimana, anzi.
Allora, la mia doppia settimana, mi sono preparato attentissimamente per questa live e non è vero. E quindi mi sembra che siamo tutti sguarnitissimi, ma improvviseremo. No, è stata una settimana, una bisettimana abbastanza spenta, non è successo nessun evento particolarmente interessante. E ho visto metà di cose, quindi non sono neanche equipaggiato per grosse recensioni, diciamo, di media, ma ho delle cose di cui parlare, di cui una... sono contento che ci siamo perché ho bisogno delle sue competenze chimiche.
E quindi non è la friggitrice d'aria, immagino.
Non è la friggitrice d'aria. No.
Però, attenzione, spoiler, secondo me ne ha parlato anche Chimicazza.
La friggitrice d'aria?
No, di quello che sta per parlare, di cui sta per parlare Fra.
Ma dannazione, non la sapevo sta cosa, ma recentemente, cioè sembra che copiamo così.
E adesso no, che l'ha detto sì.
Un po'. Maledizione. Salutiamo chi mi cazza, che io seguo con la stessa passione con cui seguo Barba Scura. Quindi.
Questo continua a essere un errore, però.
No, che io recentemente ho iniziato a usare questo oggetto qua, che è lo stick al lume in cristalli come deodorante.
Sì, al lume di Ro.
Esatto, e ne sono affascinato, perché tipo funziona ed è praticamente eterno, nel senso che sto stick qui è tipo un pezzo di, per chi non ci vede in live, è praticamente un pezzo di pietra, sembra un sale, non so se è qualcosa del
sale
genere, per quello
perfetto.
Volevo poi che mo... Ok, e sembra tipo un blocco di sale, fortunatamente non è più o meno liscio, che ci si passa sotto le ascelle e fa da deodorante.
È anche un ottimo cauterizzante, se non mi sbaglio.
Esatto, mio padre...
Che è lo stesso che si usa... Esatto, stavo per dirlo io.
I genitori degli anzianotti, che sono uber anzianotti... lo usano o lo usavano per quando si facevano la barba. Io ho questo ricordo di mio padre che lo usava per i taglietti, esatto, della barba. Ma
che a differenza di questi anzianotti che non si fanno la barba, vogliamo dirla questa cosa, che è un po' il problema per cui non utilizziamo l'allume per i taglietti dei rasoi.
Però volevo recensire questo incredibile oggetto, perché costa poco, dura tantissimo, perché è un pietrone, dura non so quanto perché non l'ho finito e non credo che lo finirò nel prossimo anno o due, e funziona tra l'altro senza lasciare profumi, nel senso che tipo non sa di niente, non è che c'è tipo il deodorante ti lascia un odore se poi ti annusi la scella, no? E quindi diciamo che da solo utente ha tipo qualcosa di magico. Immagino che c'entri qualche tipo di cosa che evita di far sudare, non lo so, però volevo poi sapere da mo qualche dettaglio più tecnico. Nel frattempo io vi lascio due pollici non puzzolenti per l'allume di Rocca.
Allora, se vuoi il dettaglio tecnico del perché non ti puzzano le ascelle... Non è che lo so proprio bene. Credo che sia merito dell'alluminio, ma non ne sono certo. Cioè, secondo me non è che non sudi, ma in qualche modo ti neutralizza le puzze. Penso che il principio sia più quello che non un effetto asciugante.
Perché c'è dentro l'alluminio?
È un latento solfato di alluminio e potassio. Un sale doppio di alluminio e potassio. Potassio escludo che faccia da deodorante, se no potresti usare del cloruro di potassio. Credo che sia l'alluminio. Qui si potrebbe approfondire su eventuali effetti negativi, ma penso che comunque i dosaggi siano minimi. L'alluminio è sempre un po' controverso senso.
E fa tipo l'argento che... Perché credo che alcuni deodoranti ci abbiano dei pezzi di argento dentro, o no? È una cosa che mi sto inventando.
Allora, non lo escludo, l'argento lo mettono un po' dappertutto, però l'argento è antibatterico. E
la puzza non sono animali che ti schifano addosso, non sono emanazioni dei batteri?
Secondo me no, cioè la puzza in sé sicuramente no, sono sostanze organiche volatili, se siano generate dai batteri o dal tuo metabolismo non lo so, però darei più la colpa a te tendenzialmente. Però qua entriamo un po' troppo nella biochimica, quindi mi chiamo fuori.
Sì.
È troppo bio perché io sono inorganico. Quindi...
Le robe col carbonio a te non piacciono.
No, mi fermo al sale. Il sale è inorganico, l'ho apprezzato tantissimo, il sudore è troppo organico per i miei gusti.
Va bene.
Giusto, cioè per giustificare il fatto che non lo so, ovviamente.
No, ma ci sta.
Però c'era il video di Chimicazza che non è dei più spettacolari, devo dire. Dove faceva vedere che è un sale anche mega idrato, quindi tipo lo scioglieva, lo tirava secco, faceva una specie di residuo fisso per far vedere che comunque anche in quell'oggetto lì che a te sembra pietra c'è dentro un casino di acqua, perché è un sale
Madonna, se ne sai,
dodecaidrato, quindi per ogni potassio, alluminio e solfato che c'è dentro ci sono 12 molecole d'acqua, se ricordo bene. Sto anche facendo fior di riferimenti bibliografici a Chimicazza.
Chimicazza, Chimicazza è uno dei miei preferiti.
Ah, un altro.
Vabbè, sì. Però è chimico, quindi è competente in materia, lo posso citare, secondo me. A questo proposito inserisco con uno dei miei collegamenti arditi il fatto che vi ho mandato l'altro giorno, credo solo in forma privata, ChatGPT è già autore di 4 pubblicazioni scientifiche che stanno cercando di revocargli con delle scuse puerili, però sta arrivando anche quel momento lì.
Ma credo sia come autore,
sì, è più o meno lo stesso numero di pubblicazioni di Stronzo Bestiale, che è un personaggio di cui, se volete, prima o poi vi parlo.
Ma è il suo volete nome e cognome sapere. All'anagrafe?
Volete sapere la storia? Beh, barra siamo leggenda.
Voglio dire, se ti lanci insomma, il sasso e levi la mano.
Non mi sento di fermarti su questa cosa questa, di Stronzo Bestiale.
Esatto, è un po' di nicchia nella comunità scientifica, però il nome attira sempre. Se voi cercate su un qualsivoglia database di pubblicazioni scientifiche come nome e cognome Stronzo Bestiale, vi appaiono tipo 3-4 pubblicazioni di ambito fisico, forse. E era stato, diciamo, se vogliamo dirlo in maniera nobile, un esperimento di ingegneria sociale, una provocazione di qualche scienziato burlone che per mettere alla luce le falle dell'editoria scientifica aveva messo come coautore S. Bestiale, esatto, e i lavori erano lavori veri, seri, sono stati approvati e lui risulta autore di 3-4 complicazioni.
Ma è una meraviglia questa cosa, non la sapevo e me ne pento, me ne pento amaramente.
No vabbè, è una cosa che circola nella comunità scientifica.
Sai, avendo fior fior di collaboratori, non io perché io sono un becero ignorante, ma che fanno pubblicazioni di un certo livello e partecipano a conferenze, mi aspettavo, cioè, mi sarei aspettato di saperlo, invece no. Domani
mi pare fosse qualche roba di fisica teorica, non ne sono certo.
Meraviglioso, Stronzo Bestiale. Beh,
cioè, che era per dire che chiunque può essere autore di pubblicazioni scientifiche.
Ma senti, già che siamo in questo ambito così, ma mi spieghi un po', visto che tu sei un emerito esponente di questa tipologia di accademici. Ma è vero che c'è una gerarchia ben definita nel nome di coloro che sono autori di un articolo? Cioè, tipo il primo e l'ultimo contano in un certo modo, quelli in mezzo in un altro? Come funziona?
Allora, uno di quei tanti aspetti non benissimo normati che... Cioè, ci sono, diciamo, delle convenzioni che dipendono un po' anche dalle varie discipline, però... La roba universale è che c'è un autore cosiddetto asteriscato, quello con l'asterisco, che è l'autore corresponding, come si dice in italiano, insomma, quello che manda il lavoro all'editore e che ne riceve la corrispondenza, insomma, quello che fa la submission, sempre per parlare in inglese, perché non...
Quello che sottomette l'articolo...
Ecco, che è una roba orribile, mi veniva quello, ma mi rifiuto.
Che sottomette l'articolo al board della conferenza in questione, per esempio.
Sottomettere le cose è una roba che...
Sottopone.
Fa orrore. Sottopone, invia.
Sottopone, grazie, vabbè. grazie Fra, giusto.
E questo qua c'è, per forza. È uno, salvo eccezioni, lì a volte un po' se ne abusa, se ne mettono 2-3, ma non ha nessun senso.
L'ordine è un esperto in sottomissione, diciamo.
E quello conta di più degli altri perché tipicamente è quello che ha scritto il lavoro, se lo manda, okay. Perché la gran parte l'ha scritta lui, in teoria.
È il dottorando sfruttato di turno, insomma?
No, di solito è il capogruppo.
Ah, ok. Lo sfruttatore, quindi.
Il PI, se vuoi. Okay. Principal investigator o il barone, si dice in italiano.
Il barone.
Esatto.
Perfetto.
L'ordine degli autori... pesa in alcuni settori tantissimo, in altri meno. Il primo e l'ultimo sono quelli importanti, Di solito il primo è quello che ha fatto più le cose, quindi il dottorando sfruttato che ha fatto tipo il 90% del lavoro sperimentale. L'ultimo di solito coincide con il corresponding e gli altri, boh, sì, possiamo discutere sul secondo, sul penultimo, però diventa veramente marginale.
Ok, beh, allora no, corrisponde abbastanza, diciamo che in ambito elettronico più o meno la gerarchia è quella.
Le posizioni che davvero contano sono il primo e l'ultimo barra corresponding, che di solito è lo stesso, almeno nel mio ambito più o meno è così.
Ok, vabbè, ci siamo. Allora mi torna questa cosa, ma cioè, vabbè, e non c'è una ragione storica per cui è così e basta, non si sa.
La ragione storica, sì, probabilmente che si è sempre fatto così, alcuni non lo facevano, tipo spesso nel mio ambito non si faceva, e poi a un certo punto hanno detto, ah, sapete che c'è, contiamo di più i lavori dove sei primo autore, e se da te non si usava rischiavi di prenderlo in quel posto.
Ah, perché giustamente se tu compari come primo autore a un certo punteggio, invece...
Sì, tipo... Appunto, nel mio ambito a inizio carriera non ci si dava tanto peso, per cui magari li mettevi in ordine alfabetico, per cui se tu ti chiami Annandi eri sempre primo autore, rischiavi di avere un boost di carriera assolutamente immeritato. Cazzo, per questo.
Avrei dovuto pensarci. E dopodiché uno si fa la domanda, ma è troppo tardi che ha già sprecato 3 o 4 pubblicazioni così al vento.
Esatto, rischi di non prendere le necessarie abilitazioni scientifiche per fare carriera.
Ok, ok. Bene, bene, questo è utile saperlo.
È un mondo strano. Nel dubbio, sì, il primo.
Va bene, va bene. Farò in modo di diffondere il verbo agli interessati.
Comunque, tornando su ChatGPT, che Gio lo posso
certo,
dire?
Certo, devi dirlo, devi dirlo.
Gio l'ha scoperto l'esistenza tipo una settimana fa, dicendo, oh raga, ma voi che ne sapete? Conoscete questa cosa che ci hanno passato a me, ChatGPT? Cosa serve? Una figata? Cosa devo fare?
Allora, a mia discolpa, devo dire che io lavoro con tante persone molto, molto più giovani di me, che avrebbero teoricamente dovuto erudirmi circa l'esistenza di questo macchinario infernale, e invece ho scoperto con mia sorpresa che anche loro, nonostante la giovane età, erano quasi totalmente all'oscuro dell'esistenza di questa.
Vabbè, ma scusa, ma voi dove lavorate? Tipo in una caverna? Noi dove non arriva internet, non arriva nessun tipo di segnale, perché non c'è. Oggi ti giuro, ne hanno parlato al TG1.
No,
cioè, sei arrivato una settimana prima del TG1.
Devo dirti, è così. Io comunque in questa settimana ne ho abusato dei livelli spazio siderali, perché ho scoperto che...
Adesso ci
racconti... Hai scritto dei pezzi? Hai scritto dei pezzi?
Ho provato, tremendo. No, ragazzi, però se volete sollazzarvi, usate ChatGPT per scrivere dei... Provate a scrivere tipo un pezzo pop d'amore, vedi cosa viene fuori. È una roba disumana. Fa veramente morire dal ridere. Poi se anche dai qualche dettaglio...
Tipo quelli degli ultimi.
Peggio. Questa pesante. Raga, peggio. Cioè, se poi dai qualche dettaglio in più... non so, metti, scrivi un pezzo d'amore perché sono molto triste perché la mia fidanzata mi ha tradito con una coppia di lesbiche malesi, ma viene fuori delle cose ma impensabili, ma neanche, non so come dire io, neanche un Massimo Di Cataldo nella peggio crisi sentimentale potrebbe aver fatto. Una roba terrificante. Tra l'altro Massimo Di Cataldo che fine ha fatto? Penso abbia stuprato qualcuno nel frattempo. Però. Vabbè, adesso non vorrei dire, mi ricordo delle cose. Vabbè, mi dissocio da quello che ho appena detto, sia mai che poi...
Anche noi. Che... Metti che ci
esatto,
querela.
Soprattutto noi. Soprattutto
mi ricordo una notizia, ma...
Sì, era, poi lo tagliamo sicuramente.
Sicuramente una fake news. Comunque sì, è molto divertente.
Per facciamo la fine di Fedez qua.
Esatto. Oh, che figura di merda.
Comunque, volevo dirvi che ho beccato un paio di miei colleghi che hanno sottoposto la performance review di alcuni ragazzi con i quali lavoro, che hanno utilizzato ChatGPT per scrivere performance
molto
review.
Molto bad, questo molto male.
Non solo li ho beccati, ma gliel'ho chiesto, gli ho detto, senti, guarda zio, guarda che secondo me cioè va bene utilizzarlo perché ti vuoi far dare una mano su come mettere giù una frase, eh? Però si capisce che già ChatGPT...
Cioè, questa è la gente che tipo al liceo o all'università copiava il compito in classe da te o dal secchione di turno e non cambiava neanche le parole. E quindi poi si faceva sgamare subito. Questa gente qua, vedi, non essere capaci di copiare.
Fra, vogliamo salutare Stella a proposito?
Cosa è successo? Sì. Ciao Stella.
Perché? No, non è quella Stella lì, è un'altra Stella. Ah. Una mia compagna del liceo. E potete probabilmente ricordarvi,
certo, perché tu copiavi da lei e non cambiavi le parole?
O viceversa?
No, perché io copiavo da lei e cambiavo le parole, e capitò in un'occasione importante, tipo la maturità, che cambiando le parole prendessi un voto migliore.
Meraviglioso.
Vabbè, hai fatto degli interventi migliorativi, non si può escludere.
Ho fatto degli interventi migliorativi. Ho anche cercato
Non credo che Stella ci stia seguendo.
La salutiamo.
Stella è un nome di fantasia. Stella è un nome di fantasia.
Che salutiamo. Ma sono abbastanza sicuro che rosica ancora adesso.
No, non credo. Io ho provato a restituire e a dirle, guarda che c'è un pezzo che l'ho copiato altrove.
Sono permesso di migliorare per tuo. Te.
Esatto, però non ha accettato.
Mettiamola così, quando ci frequentavamo ancora, Radio Out, questi periodi qua, mi ricordo lei ancora.
È una ferita che non si era ancora sanata.
Sì.
Ed erano passati 10 anni, tipo.
Beh. Adesso ne sono passati altri 10, non lo so, però secondo me
è tipo il gol di Turone, per fare una similitudine, che sicuramente Fra apprezza.
La traversa di Di Biagio nel 98, insomma.
Comunque, vabbè. Anch'io ho provato a, ovviamente solo per scopi così di curiosità Ludici. Personale, a usare ChatGPT per fini scientifici. Ho subito trovato una falla micidiale nel sistema, di cui per fortuna mi sono accorto, se no rischiavo delle figure di merda colossali.
Io ho provato a fargli scrivere un paio di cose di programmazione e i primi giri malino, poi però se tu gli dici Ocio, guarda che scrivi questa cosa qui e stai attento a non fare questo errore, pian piano si aggiusta, però
va educato come un
molto, cioè è molto distante da fare qualcosa di accettabile, almeno se proprio gli dici 4 righe così di spiegazione, fa fatica.
Fa anche, mi dicono, anche delle ottime formule Excel, e può essere anche utilizzato in questo senso.
Questo mi ingolosisce moltissimo,
sì,
perché
pare di sì. Dici, guarda, mi serve una formula Excel per capire dalla montatura degli occhiali quanti anni ha una persona, lui te lo fa.
No, la roba invece che ho scoperto che fa sbagliata, ma in un modo incomprensibile, è che se tu gli chiedi dei riferimenti bibliografici, sempre di letteratura scientifica, lui te li restituisce, 5-6 riferimenti, tutti formattati bene, poi li vai a cercare e non esistono.
Beh, certo.
Che meraviglia.
Ma non è accurato nel risultato. Lui scrive delle cose che hanno senso, non che sono vere.
Ok, però un riferimento bibliografico, nel senso nomi degli autori, giornale, anno, pagina, lo cerchi, non esiste, e gli ho detto, zio, guarda che questi riferimenti non esistono. E la sua risposta è stata, ma io non ho accesso live a internet. Vabbè, quindi...
Vabbè... Dovresti chiedergli se conosce Stronzo Bestiale come autore di Pay.
Come fatto a non pensarci? Devo creare questo cortocircuito. Se mi risponde Stronzo Bestiale sono io, impazzisco.
E comunque penso che anche sui dati sia fermo al 2019, qualcosa del
2021
genere.
Dice.
Ah, grazie.
Però anche questa roba che non ha accesso a internet, boh, non mi sembra credibile. Dove le trova le informazioni? Le ha già tutte dentro di sé? No.
Ma no. Sì, ma non va a leggersi le robe su Wikipedia, tipo?
Cioè, tipo ha scaricato l'internet una volta? No. E...
Gli avranno fatto una dompata di qualche dato, lo avranno istruito con dei dati del 2021 e lui sa quelli e basta.
L'altra roba divertente è che è tremendamente politically correct, cioè se tu, proprio tornando al pezzo, voglio scrivere un pezzo perché la mia fidanzata è una maledetta meretrice e mi... sì, lo so che è sessista, però sto dicendo, se io voglio scrivere un pezzo sessista, ti taccia del sessista, dice no, no, e tu non esatto, non puoi dire, esatto, non puoi dire a una donna che è una meretrice, sì, è per le diversity and inclusion, e non dà, e, cioè, se ti schieri politicamente si prende anche un po' male.
Sì, quello è fatto apposta, cioè è fatto per non poter diventare malvagio in teoria. Poi
cioè, se tu gli scrivi, scrivimi un, so, un manifesto di un partito rivoluzionario comunista, e dice no, no, il comunismo è una roba che ha ammazzato troppa gente. Se gli scrivi socialista, invece va bene, lo fa. Ho fatto questo esperimento, così. E idem con nazisti, fascisti non lo fa, di destra lo fa. Quindi, vabbè, sì, insomma.
Boh, polizia però, a casa di Giottanni nei prossimi tre
subito,
giorni.
Ma però poi ho scoperto che esistono dei surrogati che sono invece non sono politicamente corretti e che quindi se tu gli indirizzi scrivono delle cose brutte. Adesso non mi ricordo il nome.
Ci sarà una versione filo Trump di ChatGPT.
Ma sicuramente. Però è così, c'è questo aspetto e devi stare anche attento agli input che gli dai perché sennò ti rimbrotta. Stai dicendo una cosa che non va bene perché stai insultando delle persone. Grave. Però grazie ragazzi.
Ma noi invece siamo un podcast che non ha paura di dire la verità, come abbiamo già dimostrato più e più volte, e quindi mo ci vuoi parlare della friggitrice ad aria?
Ecco, però senza peli sulla lingua, senza
olio. Scusa, ma cioè questo link non ti è piaciuto tantissimo?
Meraviglioso.
Argomenti scottanti.
Scottanti.
Ragazzi, madonna, stiamo diventando i nostri padri. Vabbè, raccontaci un po' la tua esperienza, no? Perché mi incuriosisce questa cosa.
Friggitrice ad aria, argomento di grandissima attualità, soprattutto tra gli over 50, categoria nella quale mi sto mentalmente preparando ad afferire a breve, sicuramente l'elettrodomestico dell'anno, credo che ne abbiano vendute alcuni milioni di copie questo Natale, seguirà secondo me la parabola della macchina del pane, quindi un declino rapido e inesorabile.
Anche
su TikTok.
Sì, su TikTok ho visto gente che fa ricette.
Impazzano le friggitrici ad aria?
Sì.
No,
sì.
Io guardo i reel su Facebook, perché mi sembra più adeguato. Sì, sono gli stessi riciclati, però sì, li guardo su Facebook. Perché
ma quindi
rientra nello starter pack del...
Ci gasa?
Allora, ci sono dei pro e dei contro. Intanto non riesco a digerire l'inganno nella nomenclatura. Chiamarla friggitrice non ha veramente nessun senso. Trattasi in realtà di un piccolo forno ventilato mega rumoroso e mega ventilato, quindi fai le cose che faresti con un forno ventilato più veloce perché si scalda a cannone velocissimo, gira un casino d'aria, quindi roba che si può pietrificare, no? Perché ti secca tutto. La roba pseudo fritta, ecco, l'altro inganno è che friggi senza grassi. Il cazzo, se mi passate il termine tecnico, cioè le robe fritte tra virgolette vengono bene se sono già unte, tipo le patatine surgelate vengono mega bene, ma perché sono piene d'olio. Se ci metti della roba non unta, la cotoletta panata da te col pane senza metterci l'olio viene rinsecchita. Se ci metti quella dell'aia che è già intrisa di olio viene mega buona, bomba. Ma è unta, raga, cioè nel senso
Perché, scusa, spiegami sta cosa, cioè proprio il funzionamento, cioè è solamente un forno ventilato, non c'è tipo aggiungi dell'olietto qua che noi ti spariamo a temperature altissime e cose del genere.
Se vuoi metterci l'olio, compri, come ho fatto io, un apposito spruzzatore per olio e ce lo vaporizzi sopra, quindi gli fai un mini
strato. Ah, cioè tu lo prendi, fai sulla cosa che vuoi.
Sull'alimento, non sulla friggitrice.
Ci fai solo toast, pizzette e col timer si spegne da solo.
Citazione mega retro.
Scusate. Bravo, Anna bravo. Se il vantaggio è che si scalda più in fretta. Sì. Quello lì. È quello e basta.
Se non erro, l'ho detto poc'anzi.
Sì, cioè è solo quello il vantaggio.
Rispetto a usare...
Si pulisce da solo per rimanere sempre nel...
No, spoiler, la devi lavare tipo ogni volta, perché se ci metti della roba comunque un po' unta, un pochino di untino ti rimane, alla lunga si brucia. Quindi
non mi sembra entusiasta al fin della fiera, fa cagare. Cioè.
No, beh, ho del forte fastidio per queste cose qua, che lo vendono per una roba che non è. Se l'avessero chiamato piccolo fornetto ventilato che si scalda mega in fretta, non lo comprava nessuno, io l'avrei comprato più volentieri perché mi sembrava più coerente. Però c'è solo fai...
stavo nome... cercando di farmi un acronimo in mente di quello che hai appena detto, ma c'è solo una vocale.
Esatto.
Piccolo
in Polonia lo potevi vendere. Esatto. No, ci fai delle cose, tipo tutte le robe surgelate mega gustose, le fai e rischi anche di entrare in un tunnel senza fine. Cioè, tipo, non mi ero mai soffermato nel reparto surgelati sfiziosi del supermercato. Una volta che ti metti lì davanti, rischi di non venire più via. Cioè,
ma so, tipo che... la paella surgelata, queste robe qua, non so.
No, beh, quella ti andrebbe riso dappertutto. Tutte le robe che friggeresti, quindi patatine,
le olive alla scolana.
Le mozzarelline, i sofficini. Bastoncini Findus vengono una meraviglia.
Signor Findus, comunque, sappia che noi siamo sempre aperti a sponsorizzazione.
Esatto,
ho capito.
Esatto. Quelle robe lì, top.
Top. Cioè, se invece tu ti fai i totani panati, col cazzo che vengono buoni.
Secondo me no, perché se non li ungi, cioè il calamaro infarinato, lo bruci.
Okay.
Bruci la farina. Il fritto misto, surgelato, pastellato,
paura.
Già fatto, viene bene. Puoi fare anche altra roba, tipo, che ne so, la frittata, se trovi un recipiente adatto. Sì, perché no? Cioè, devi metterla in qualcosa, perché dentro hai un cestello bucato, quindi se ci metti dentro l'uovo così, c'è un cestello pieno che
non
è un cassettino che infili e sfili, dentro c'è un cestello tipo friggitrice. Poi ci sono anche mille accessori, se vuoi impazzire, ovviamente c'è di tutto. Però sì, è anche abbastanza versatile per tante cose. Ti porta via un sacco di spazio, perché se non la vuoi piccolissima, comunque è una bella bomba, cioè dimensioni da robot da cucina. Però c'è...
quello è la roba peggiore per me.
Sì, anche per me.
Cioè che è un ennesimo attrezzo che ti occupa 40 centimetri per 40 centimetri, se va bene.
Vabbè,
sì,
non so, non mi hai,
sì,
non mi hai
perché
molto
poi
convinto.
Devi lasciargli lo spazio in giro perché soffia un sacco di aria, però ci si può giocare, cioè, a me l'ha regalata, quindi non l'avrei mai comprata di mio. Una volta che ce l'hai ci giochi, vi saprò dire quando mi stufo.
Okay.
Però va bene per le robe sfiziose, non per la dieta.
Si può dire chi te l'ha regalata?
Suocera.
Salutiamo.
Buonasera. Salutiamo. Buonasera.
Che non so, sì, se ci segue, però no,
salutiamo, perché siamo personcine per
bene. C'ho anche l'app e non l'ho ancora scaricata, perché...
E l'app a cosa serve, scusami?
È la controlli da remoto.
Ah, che lusso.
Attenzione,
roba assolutamente
questo... Allora adesso la voglio.
A meno di non avere anche un robot che ti carica le patatine, comunque è come la caffettiera con l'app, poi tanto il caffè ce lo devi mettere, quindi
ti sbatti in un certo momento, cucini quando vuoi tu, praticamente, ho capito.
Però non è che posso lasciare dentro surgelato dalla notte prima e poi
lascio un po' il tempo che trovo.
Grosso difetto, fa un rumore infernale, molto più del forno ventilato, cioè fa un rumore da, non lo so,
da aspirapolvere.
Quasi, sì. O da condizionatore pinguino, quello portatile. Okay. Cioè, se sei in cucina mentre vado, un po' ti tira scemo.
E quanto tempo ci mette più o meno a fabbricare un piatto di mangiabile? Tu dici varierà in funzione di quello che ci metti.
Roba piccola, 10 minuti te la cavi, 10-15 anche surgelata. Patatine, okay. 12 minuti tipo, da surgelata.
Super efficiente questa cosa, sì. Perché rispetto al forno che ti deve andare in temperatura, quello ti va in temperatura subito.
10 minuti da zero, da spento, non è che la scaldi prima.
Cazzo. È terribile perché vuol dire che tu tipo alle 4 del pomeriggio ti mangi le patatine, cioè se ce l'avessi in casa diventerei ciccione.
Cioè, perché vai prima al supermercato, ti ipnotizzi davanti al reparto sfiziosità, riempi il carrello perché tanto è surgelato, metti tutto lì,
certo.
E poi in 10 minuti ti puoi intossicare di qualsiasi cosa.
Questo è rischioso, in effetti. Questo è molto rischioso.
È un po' rischioso, sì.
Veramente rischioso. Benedico
il fatto la grossa differenza col fritto tradizionale, che dici, vorrei le patatine, però devo mettere su l'olio, poi dopo l'olio dove lo butto? No, qua 10 minuti puoi morire di colesterolo come vuoi.
E no, però non essendo fritte, no?
Se sono buone, perché l'unto c'è.
Perché fanno male, le cose buone fanno male, cioè, esatto. Non c'è niente da fare, ragazzi, così.
Esatto.
Le robe che non fanno male fanno cagare. E chi non lo dice, e chi lo dice, cioè chi dice il contrario mente.
Bene, questo era il mio trailer onesto della friggitrice ad aria.
Mi dice la mia dolce metà che le verdure sono buone, ma dove hai potuto evincerlo, visto che noi non la possediamo? L'ha letto su Google, evidentemente. Qualcuno l'ha detto.
Adoro comunque questo, il format tipo di webserie comica che arriva da casa Giottanni, in cui c'è questa voce fuori campo che ogni tanto fa dei commenti e lui reagisce ai commenti, no? Con noi che sentiamo solo scampoli del commento, esatto. E però vediamo la reazione. Secondo me è un format che potrebbe andare tantissimo. Io lo dico a Giulia, che saluto.
Non ti sta calcolando minimamente, perché probabilmente sta facendo della compravendita di vestiti di lusso sull'internet, che è l'ultimo suo grande
hobby.
Sì.
Magari sta comprando una friggitrice.
No, starà comprando un paio di scarpe costosissime per poi rivenderle a prezzo da ladro, conoscendola.
Va bene. E avevamo un sacco di trailer che non abbiamo segnato, ma avevamo un sacco di trailer che sono passati in una chat segreta che abbiamo noi, diciamo, del comitato. Cosa siamo? Un comitato? Ci piace
una
comitato?
Una setta.
Mi piace gruppo di lavoro.
Gruppo di lavoro.
Fra, vuoi dire la tua?
No.
Ok.
Io sto riguardando quali erano i trailer, per non fare troppo la figura.
Ce n'era uno molto goloso.
Li mando quasi tutti io, tra l'altro. Poi non li so.
Non è vero, l'ultimo l'ho mandato io, ed è il trailer.
La Proloco, bellissimo.
Iena è sempre il migliore di tutti noi.
Tu ti riferisci al trailer della serie che uscirà il 1° di marzo, immagino.
Mamma mia, che la stiamo tutti, tranne mo, aspettando tantissimo, che la serie del Mandaloriano 3.
Sì, io sono abbastanza in hype da paura. Io le prime due mi sono un pompato di bestie. Non so.
Diteci qualcosa adesso, però.
Io?
Non lo so, io.
No.
Io non l'ho visto.
Vabbè, un trailer, raga. Si vede.
È un trailer, non è che non c'è niente di super gustosissimo da vedere. Come? Si vede che, ecco, è molto. Non c'è proprio la roba benissimo. Tipo che vedi che arriva Luke Skywalker, no? Che a un certo punto
compariva in Boba Fett a cazzo di cane, cioè, per esempio.
No, ci sono delle robe così. C'è un momento in cui si vede che Grogu comincia a fare delle cose, comincia a menar gente, no? Esce fuori che fa delle robe esce fuori con la sua carrozzina, esce fuori con la manina così, e quello intanto sta volando via. Però non è che c'è chissà quale informazione.
Beh, no, c'è tipo, pare che lui torni su Mandalore a un certo punto, c'è questa cosa, si vedono...
È molto leggero, diciamo, non c'è nulla che tu dici ah, assolutamente devo vederlo, perché probabilmente l'hype arriva solamente dal fatto che Ocho esce la terza serie, quindi non hanno avuto tanto bisogno di spingere sull'hype.
Sì, sì, tu hai una capacità di creare dei climax interrotti bruscamente che è incredibile. Cioè l'hai presentato bello, come però. Se fosse una roba sensazionale, no, e poi sul più bello ci hai detto.
No, no, è figo perché comunque io lo sto aspettando, è la serie che mi è piaciuta molto nella prima e nella seconda stagione, sto aspettando molto la terza stagione, e tra i trailer che sono passati nell'ultima settimana e mezza, due settimane, mi sa che era quello un pochino più
gasante,
con più hype, no?
Mettila così, è come quando tu da...
Ah no, fermi, ce n'è anche un altro molto interessante.
Oh, giocatela meglio, Teo, eh?
No, vai. Questo però ne deve parlare Mo, okay, Mo adesso arriva, ne dice giocatela meglio,
e poi ragazzi, noi dobbiamo sempre pensare che noi siamo figli degli anni in cui non c'era l'internet e tu... all'una del pomeriggio guardavi la puntata dei Cavalieri dello Zodiaco che finiva sul più bello, tu eri gasatissimo, poi andavi dai tuoi amici e dicevi fighi, domani succederà sicuramente una figata estrema, ma non lo potevi sapere che sarebbe successa una figata estrema, tu immaginavi che sarebbe successa una figata estrema perché tutto quello che era successo prima,
poi arrivi alla puntata della casa di Leo, si blocca e
siamo cresciuti vivendo di aspettative, noi adesso siamo investiti dai contenuti.
Quindi ecco. Vitolani sta facendo così, lui è gasato dal fatto che arriva la terza stagione, il trailer è quello che è, però dice una figata pazzesca comunque, quindi spezza una lancia.
Lì, secondo me ci avete un po' il rischio di aver passato l'apice
Tu dici che scavalliamo.
Da come l'hai presentato mi ha dato quella sensazione lì che c'è rischio che vada
allora,
un po'.
Secondo me adesso dovranno arrivare un po' di personaggi interessanti. Sicuramente c'è la serie, non so quando deve uscire la serie, adesso mi sto perdendo con tutto il materiale che sta uscendo fuori su Star Wars.
Anche perché uscire dentro è difficile. Scusa.
Prego.
Questo primo marzo esce, Mandalorian.
Sì.
Questo primo, ma Ahsoka dovrebbe anche uscire quest'anno, mi pare, no? 2023, con Rosario Dawson, quindi personaggino su cui Disney ci ha messo dei soldini, quindi aveva fatto parte della stagione 2, credo entrerà ancora in stagione 3, credo. Vediamo.
Però...
Credo molto, cioè, secondo me se prendi un'attrice abbastanza famosa, cioè un'attrice che paghi essenzialmente, parliamoci chiaro e tondo, come Rosario Dawson, poi intorno ci fai il personaggio e la storia di un certo tipo, quindi mi aspetto che quello sarà un bel capitolo, poi magari viene fuori una stronzata, però... è un investimento che Disney sta facendo su quel personaggio e visto che l'aveva già messo nella seconda stagione sta cercando di creare anche un po' di hype intorno a quel personaggio. Poi magari il prossimo Jar Jar Binks, parliamoci chiaro.
Mi sembra ingeneroso questo.
È ingeneroso sia per Rosario Dawson sia per il personaggio che in Clone Wars è un bel personaggio, insomma, no?
Va bene, riprovo a cambiare argomento prima che ti riaccendi.
C'è un trailer, il trailer che hai mandato tu, cioè vabbè, su di me ha avuto un effetto altro che Mandalorian.
E volevo parlare di un altro, però parliamo di questo, dai, per tenere fede al fatto che andiamo sempre un po' a caso. Tu chiaramente stai parlando di Evil Dead 3.
Evil Dead Rise, sì.
Rise. Io mi sono gasato sul logo essenzialmente, poi visto il trailer, non ho trovato niente di che mi richiamasse la vecchia saga, mi sembra proprio una roba di un'altra epoca, di un altro stile. C'è qualche personaggio che riprende i vecchi film, però boh, a me sembra proprio un'altra roba.
Sembra troppo, un po' molto, sembra horror, vero?
Troppo sì. Horror per i miei gusti, sì, troppo poco cialtrone, poco ridicolo. Un altro approccio. Poi magari è bello come horror, però questo qua non è il mio genere. Quindi sono rimasto un po' freddino. Cioè, è fatto bene, mi cago, per carità.
Io mi sono gasato perché in effetti mi sono cagato. Poi alla fine del trailer ho detto, sì, ma dov'è Ash? Non c'entra.
Non c'è roba di ridere, non ci sono motosegni.
Beh, a parte che la bambina guarda la madre putrefatta e dice, mamma, non mi sembri molto in forma oggi. Poi non so, però, a parte quella roba lì, vabbè,
sì,
vedremo.
Sì, più...
Sono curioso, invece nuova stagione della serie di Evil Dead, quella con Ash,
non lo so. Peccato, ma è prevista?
In effetti il finale mi sa che... Però io ci spero sempre, perché io lo amo alla follia, cioè è uno dei miei attori preferiti di tutti i tempi, cioè, non so, lui o Kurt Russell in Grosso Guaio a Chinatown, cioè se la giocano. Dovrebbero fare un film insieme, cioè chissà che cazzo verrebbe fuori.
Quella cialtroneria lì
è eccezionale. Viena con Ash, cioè, pensa a te cosa potrebbe venire fuori. Carpenter, dai, fai qualcosa di questo tipo, ti prego, fallo.
Ah. Io volevo un parere su questo trailer da parte di Fra.
No, ragazzi, io ho paura di ste cose, non me le dovete mandare. Sia questo che anche quell'altro lì col tipo che era tipo a disagio.
Boys Afraid.
Con Joaquin Phoenix.
No, io non so, non capisco
quello,
niente.
Aspetta,
non
come
so
si
nulla.
Chiamava? Quello era bellissimo.
Boys Afraid.
Esatto.
Però bellissimo. No, non mandatemelo.
Forse uno dei trailer più belli che abbia visto negli ultimi anni. Veramente, veramente bello, mi ha super rubato l'interesse e voglio vederlo.
Ma sì, che poi c'è tutta mica la parte a cartone animato, The Mega Viaggio in Trip. Mm. Cioè...
Ripetiamo bene come si chiama, perché è Boo,
bello in francese, credo.
Is Afraid con Joaquin Phoenix. Non si capisce bene di cosa parla la storia, però il trailer visivamente è bellissimo.
Concordo.
Veramente bellissimo.
C'è una storia, credo. Viene catalogato come horror comico surrealista, una roba del genere, quindi mi sembra dichiarato che non abbia nessun senso.
Lui che viene internato in una casa di cura, giusto? A un certo punto, no? Sì.
Non si capisce.
Cioè, mi stai dicendo, è tipo un Pulp Fiction alla Lynch, praticamente.
Sì, qualcosa di
credo che Mo sia morto dentro su questa
no,
frase,
no, perché
però
ci sta, cioè, è una roba...
C'è quel non senso proprio spinto che... Secondo me sono quelle cose dove devi rinunciare a ragionarci, è proprio fatto per disorientare, almeno il mio approccio a Lynch,
il Land Empire, per esempio, no?
Che me lo fa apprezzare è che non è che devi capire. Capisci un po' quello che ti pare, capisci niente, te lo guardi, e tanto è chiaro che lo scopo non è, c'è qualcosa da capire, chissà se lo capite, no, cioè, ma magari all'inizio sì, però seguendo la sua carriera, a un certo punto diventava una presa per il culo quasi dichiarata, a mio modo di vedere, il fatto che sia arrivato a leggere il meteo poi mi ha confermato un po' tutto, la web serie di Lynch che legge il meteo, la summa della sua carriera. Io l'ho sempre visto così, come un incorreggibile burlone.
Beh, dai,
di talento.
Drive, qualcosa si capiva, dopo basta.
Sì, però cioè, i semi del delirio e un po' della, secondo me, della presa in giro dello spettatore c'erano.
Sì, indubbiamente.
Come lui mentre gira quelle robe lì dice, ah, pensa alla gente che poi si ammazza a dire ma secondo me qua c'è un significato recondito, invece ho messo dei nani a caso, raga. No. Cioè, a un certo punto c'è un nano che parla al contrario. E lo vedo che fanno roba.
Sì, gente con le maschere da coniglio così.
La gente darà fuori.
Come qual era quello, aspetta? Quello in bianco e nero con il tizio con i capelli ricci che mangiano quella roba, quel
il Razorhead.
Meraviglioso.
Primo lungometraggio.
Meraviglioso. La scena della cena col pollo è qualcosa...
È anche abbastanza disturbante, devo dire. Cioè, lì non capisci, ma comunque fa paura quello che non stai capendo.
Vabbè, no? Ma è quasi tutto quello di lì.
Non so così. Cos'è, ma mi terrorizza qualsiasi cosa.
Cioè, alla fine, anche la prima volta che vedi Strade Perdute, la prima parte, cioè, ti caghi sotto in un modo estremo, ma non sai perché. Dici, ma perché? Perché c'è un tizio che mi sta guardando e al telefono mi sta dicendo che è a casa mia. Cioè,
lo diceva bene, però.
Sì.
Quello sì. E a me anche Blue Velvet faceva una paura.
Madonna.
Pur avendolo visto in età adulta, me la facevo sotto.
Sì. Che poi ti dici, ma cazzo, ma perché? Così.
Beh,
un po' come Ritorno ad Oz.
E comunque lui è tipo campioncino mondiale di tipo meditazione zen. Lui fa i corsi.
Tiene lui dei corsi.
Non fa che li tiene proprio i corsi di meditazione zen.
Ma lui è sciallato.
E poi ti fa queste. Cioè, è una persona.
Io ci andrei fuori.
Secondo me è un po' disturbata.
Andrei fuori
però...
una roba con lì. Secondo me ti diverti.
Non lo so, a parte che lui, secondo me è tipo vegano, tipo una roba del genere, non ma so. Perché lui faceva anche tutte robe di yoga, tutte super spinte, credo sia vegano, non vorrei dire una stupidaggine su questa cosa qua, ma credo sia vegano.
Vabbè, è uno alla Bagby, cioè nel mezzo della serata prende il bicchiere, lo tira a caso in mezzo alla gente, e poi va giù può e chiede essere. Chi cazzo è stato quello, a tirare quello... il bicchiere.
No,
cioè,
secondo me
il nano
no.
Che parla no, al contrario.
No, non mi sembra un faccino rosa.
Ma no, così perché fa cose a caso, non peraltro. Cioè, basta, cioè, niente, basta. Vabbè.
Comunque, invece, il trailer di cui volevo parlare ore e or sono, su cui abbiamo completamente deragliato.
Potremmo interromperlo un'altra volta.
Colpa mia,
che
basta,
così
mi taccio, prego.
Lo teniamo dai. Un po' sul chi vive, su...
Grande, come fa Cruciani a Radio 24 quando Parenzo gli rompe troppo i coglioni. Prego.
Questo non è,
basta, non ne posso
non è editing, è successo dal vivo. Teo è stato espulso dalla live e di conseguenza anche dal podcast che ascolterete.
Prego.
Va bene.
No, vi volevo parlare.
Ti faccio parlare, poi lo facciamo rientrare.
Di coso. Come si chiama? Secret Wars. Secret Invasion, vedi che ho cannato. Che è la serie nuova della Marvel con Nick Fury che torna e che inizia un po' la movida della fase 5 insieme a Ant-Man 3, che si chiama in realtà Ant-Man and the Wasp 2. Quantumania, che è il primo film della fase 5. Questo per rispondere alla cosa che non ricordavo. Alcune puntate or sono quando finisce la 4 e quando inizia la 5. La 4 è finita, sta iniziando la fase 5, sembra che inizi a succedere qualcosa di rilevante. Iniziamo a vedere il cattivone, iniziano ad arrivare gli alieni, quindi la guerra tra alieni che dovrebbe avvenire nei prossimi film. E la serie sembra promettente, quantomeno perché c'è Nick Fury, che è sempre un personaggio abbastanza trainante, qui in versione ormai, come si dice, lupo solitario, che sta facendo da un po' dopo la distruzione dello Shield, quindi vecchio, solo, acciaccato, ma comunque mega carismatico. Vediamo.
Quindi hai buone vibes.
Su questo ecco, sì, la serie mi incuriosisce, potrebbe essere interessante. Ant-Man così. Cioè il film in sé, secondo me, lo guardi per vedere tipo alla fine che si vede il cattivo, però la storia sua, non lo so, c'è lui che tutto sommato è uno degli eroi più scarsi degli Avengers contro il super cattivo interplanetario, invincibile, boh, cioè, cosa potrà mai succedere? Sì, gli rapisce la figlia, lo ricattano sui suoi affetti, come succede più o meno tutte le volte.
Trama di Commando, via.
Suppongo che... sì, però Commando era Schwarzenegger, è un poverino.
Grande. Non c'è confronto, dici.
Commando poteva prendere a pugni chiunque, lui no, è chiaro che... Ma sì, si salverà per qualche motivo, però... Boh, dalla trama sul film singolo lo vedo un po' spompatino, anche perché il personaggio...
Posso parlare o mi bannate facendo...
Se non interviene a sproposito, sì. Sei stato bannato da qualche entità oscura. Che
sì, c'è Soros che ci guarda, te lo ricordo. Poi...
Qualche divoratore di mondi.
Ma si lega a Loki questo episodio?
Dici Secret Invasion?
No, dico Quantum Mania.
Non lo so, sembra che inizi un po' tutto a legarsi. Però di preciso, tra un po' arriva anche Loki 2.
Loki Barboa.
Esatto, non sapevo quale battuta triste fare.
Ci ho pensato io.
Aspettiamo Loki 4 con Ivan Drago.
È bella questa. Bella.
In uno di questi c'è Owen Wilson, se non sbaglio, non mi ricordo in quale.
Loki.
No, sì, dico, in uno di questi trailer che ho visto in questo periodo non c'è un pezzo in cui si vede Owen Wilson? Me lo sono sognato?
Beh, se c'è è in questo qua di cui stavo parlando.
Abbiamo lasciato invecchiare talmente tanto che non me li ricordo più.
Senti, ma...
Ma che magari invece è uno di quelli tipo fan-made che non vogliono dire niente, non lo so.
Non mi ricordo. Però, sì, iniziano a esserci degli agganci interessanti anche tra serie e film che per ora erano debolucci. Vediamo, peggio della fase 4 mi sembra difficile. Quindi l'hanno presa veramente lunghissima, speriamo che inizi a succedere qualcosa.
Ma faccio una domanda adesso che non c'entra quasi niente, da perfetto ignorante, anche se io li guardo i film, però non sono così intelligente come voi da fare tutte le connessioni, ma io ho guardato a volte anche con spirito un po' trash tutta la saga degli Agent of S.H.I.E.L.D., no? Che in qualche modo, grosso modo, in cui si evinceva un evidente calo della qualità della produzione mano a mano che la saga andava avanti. Ma va avanti quella roba lì o è finita? Perché hanno fatto tipo 8 stagioni, 7 stagioni, ne hanno fatto un botto. È finito
dunque
tutto.
Credo sia finita.
Perché a un certo punto arrivavano a usare degli espedienti che erano devastanti. Cioè.
La sfortuna di quella serie lì, che secondo me all'inizio meritava, al di là dell'eccessiva lunghezza, che comunque...
Sì, però le prime stagioni
la fa finire a schifo,
stavano.
È che la serie era della ABC, quindi è nata nel periodo in cui un po' tutti compravano qualche diritto prima che partisse o più o meno durante la partenza dell'universo cinematografico. Quindi è partita come roba a sé stante. No, l'hanno fatta dopo il primo Avengers, dove l'agente Coulson era morto. E poi è uscita la serie che diceva Coulson non è morto, è vivo, lotta insieme a noi, iniziamo la serie. E è partita con la prospettiva di collegarsi ai film, perché c'era Coulson, poi appariva... La tizia di Thor, come si chiama, Sif, nella prima serie, c'erano dei cameo di una certa rilevanza di personaggi, diciamo, sfera Avengers. Perché la serie la faceva all'epoca, forse la produceva Whedon e sua cognata, tipo, la moglie del fratello, quindi era nel suo entourage. Adesso magari tu non starai capendo nulla di questa spiegazione.
No, io però... mi fido.
Poi arrivo al perché a un certo punto decade. Poi Whedon ha un po' litigato, perché ha fatto il primo Avengers, poi l'hanno mandato via perché voleva far troppo di testa sua. La serie, hanno detto, la serie non è in continuity, non è nell'universo Marvel, quindi basta, non conta più niente. Da quella serie lì dovevano lanciare il film degli Inumani, che poi hanno fatto, e è stato un cesso e l'hanno piantato lì. Quindi è finita un po' su un binario morto, gli hanno tagliato qualsiasi tipo di...
e si vede
di fondi e di possibilità di usare personaggi importanti, di collegarsi ai film, quindi è rimasta come una roba a sé stante dove non poteva più succedere niente di rilevante perché quello che succedeva non esisteva, è andata totalmente a scatafascio.
Ok, ok, sì sì sì, perché le
sono andato
serie...
un po' lungo, però per dirti che ci sono delle ragioni al di là della... della qualità creativa in sé legate a questo balletto del fa parte non fa parte
mezzo,
sì, il canone non sì, canone sì. È una roba drammatica,
ok ok, chiaro,
lì è partita chiaro. Come serie molto importante, poi l'hanno tagliata fuori, buona, perché si sono messi a farsi le serie loro con Blackjack e Squillo di Lusso, e quella è andata male. All'inizio a me piaceva molto.
Meritava, dai, le prime due o tre erano carine. Ci sta.
È una serie molto vecchio stampo come impostazione, aveva un sacco di puntate, le puntate bene o male a sé stanti con un minimo di filo conduttore, cioè l'impostazione da serie televisiva, perché mi sa che in origine usciva in tele, mi pare sulla
IMC,
non è nata già come streaming, e quindi aveva quell'impianto lì da vecchia serie della tele. Infatti sono tantissime puntate.
Sì, sì, un botto, cioè non finivano mai le stagioni.
Alti e bassi notevoli.
Sì, sì, sì. All'inizio, poi solo bassi. Poi solo bassi.
Sì, poi mi sono arreso. A un certo punto mi sono arreso.
Io l'ho vista tutta fin quando è arrivato. Addirittura hanno ripescato il clone di Coulson morto, rifatto a robot, che era un droide. Cioè, una roba. Ma perché? Sto poveraccio, ma basta, ma lasciatelo lì. No, niente.
E perché alla fine hanno deciso che doveva essere morto, gli hanno tolto il diritto a farlo essere vivo e quindi l'hanno clonato.
Sì, sì, una storia disastri. Sì, sì, disastri. Vabbè, niente.
Bene, abbiamo finito i trailer. Abbiamo finito gli elettrodomestici.
Io, se volete, vi posso lasciare la perla settimanale musicale. È uscito l'ultimo pezzo che va a completare il nuovo EP degli In Flames, 5 pezzi, 1, 3, 4, 5, 5 pezzi nuovi, di una violenza inusitata per loro che erano recentemente approdati a sonorità decisamente più melodiche, ma si vede che la recente uscita discografica dell'alter ego degli In Flames, cioè di Halo Effect, formata da 4 su 5 degli ex membri degli In Flames, capitanati dalla voce dei Dark Tranquillity, ha scompigliato un po' le carte. Loro hanno detto: ma vabbè, madonna, sono usciti questi qua, se non facciamo una roba un po' vecchio stampo violenta ci fanno il culo, e sono usciti con questi 5 pezzi, uno più incazzato dell'altro, che devo dire che meritano parecchio. Per questo, se vi piace un po' di metallo vecchio stampo ma al contempo moderno molto violento, secondo me gli In Flames fanno per voi, e mi dicono coloro che sono recentemente stati al loro concerto che dal vivo sono diventati delle vere macchine da guerra. Perciò ascoltatevi Meteor Maker degli In Flames e fateci sapere nelle vostre audio recensioni cosa ne pensate.
Ma io qua mi sono perso, forse è la stessa, queste cose qua dei gruppi metal mi devastano. Cioè, 4 degli In Flames sono di là,
esatto.
Ma sono anche negli In Flames o non ci sono più?
No,
sono ex.
Quindi ne è rimasto uno.
Allora, praticamente la formazione di In Flames ha subito un casino di cambiamenti. Fondamentalmente sono rimasti due membri dei membri originali, e tra tutti quelli che sono girati, 4 di quella che era rimasta la formazione, diciamo, più solida negli ultimi 10 anni, hanno fondato un'altra band. Uno di questi 4 era Jesper Strömblad, che era, diciamo, il membro fondatore degli In Flames, che poi era stato allontanato per grossi problemi di alcol, è andato a fondare gli Halo Effect con altri 3 fuoriusciti degli In Flames più il cantante di Dark Tranquillity, e dopo un mese dall'uscita del disco è stato allontanato dagli Halo Effect perché aveva grossi problemi di alcol. Quindi il povero Jesper Strömblad ha fatto un paio di concerti, poi se ne è tornato a casa e a bersi ancora le birrette. Cioè, raga, io adesso provo a disintossicarmi, ma non ve lo garantisco.
Però questi 4 qua hanno suonato insieme c'è stato un momento in cui tutti e quattro insieme suonavano negli Inflames. Ah, e quindi poi se ne sono andati, hanno detto sai che
no,
c'è,
perché dice...
c'è il materiale per fare una serie televisiva su Prime Video, ve lo dico. Serie
TV sul metallo, no, ma questo è interessante perché cioè, se ne sono andati, tipo, non so, il batterista a un certo punto dice raga mi sono rotto le palle di fare i tour, voglio aprire una fabbrica di birra. E lui se n'è andato vicino a Göteborg e ha aperto la fabbrica di birra. Il bassista ha detto no raga mi sono rotto le palle di fare i tour troppo sbatti, torno a casa e mi mangio la pizza, questo non so cosa voleva fare nel tempo libero e basta, e si è ritirato. Il chitarrista ha detto no basta, gli Inflames mi hanno rotto le palle, voglio fare dell'altra roba, è andato a fare altri mille progetti paralleli, e Jesper Spreumblad è andato a casa a bersi le birrette perché quello era il suo hobby preferito. Poi dopo qualche anno invece ha detto no vabbè, batterista ha detto ma raga mi sono rotto le palle di fare la birra, voglio tornare a fare il metallo, stessa cosa ha detto il bassista, stessa cosa ha detto il chitarrista, stessa cosa ha detto adesso esprime, e allora hanno messo insieme le nuove macchine. Quindi comunque anche il disco degli Halo Effect, se non l'avete sentito andatevelo ad ascoltare perché i fan della prima ora degli Inflames apprezzeranno.
Ma e com'è la birra di sto tipo?
E non l'ho mai assaggiato. Non l'ho mai assaggiato.
Potremmo comprarla per soprattutto
mandarci.
Ma l'ha bevuta tutta l'altro.
Nel frattempo controllo come si chiama il birrificio nel frattempo e vi so dare delle indicazioni più precise.
Va bene.
Questa era difficile quasi quanto le formazioni degli Avengers nei fumetti e nei film.
Sì, questo è veramente devastante.
Quindi Joe, direi che abbiamo parlato.
Sì, vorrei far notare una cosa.
Vai.
Lo script era vuoto, tranne quattro cose che volevo dire io. Me ne avete fatta dire una. È stato te bellissimo.
No, veramente? Siamo così delle brutte persone. Sì. No.
Quattro cose sì, avevi?
Avevate detto, no ragazzi, non ho niente, nessuno ha nulla. E poi invece...
Quattro cose avevi?
Avete detto sì, che si improvvisava. Cioè, sapeva che c'era lo scritto.
Va benissimo. È andata benissimo così. Io così ci abbiamo quattro puntate da fare le prossime volte.
Sembravamo quasi più preparati oggi che quando guardiamo lo script.
No, infatti è andata benissimo. Però avevamo paura di non avere cose da dire e ne avevamo un sacco.
Io continuo a leggerne solo due.
La birra si chiama Odd Island, una strana isola. Quindi okay. Se avete voglia, il sito è in svedese. Quindi se... No, c'è anche in inglese. C'è anche in inglese. Vediamo un po' cosa ci propongono.
Una IPA non si leva a nessuno.
Sì, c'hanno tipo una birra aromatizzata al pompelmo e cose. E un sacco di merchandise che non è birra, però vabbè.
Ottimo.
Comunque esiste questa cosa, questo per dirlo. Va bene.
Bene.
Va bene.
Sigla.
Joe, vuoi fare l'outro?
Vuoi fare l'outro? Sì, ragazzi, grazie per averci seguito anche oggi, grazie a tutti i nostri fans, vi ricordiamo che ci potete trovare su qualsivoglia piattaforma social, a partire da Telegram, in cui potete trovare il nostro canale Anzenotto che vi tiene aggiornato su tutte le ultime news, ci trovate su Instagram, Giocatori Anzenotti, ci trovate su TikTok, sempre Giocatori Anzenotti, e quindi anche sulle piattaforme di podcast, le prendete come per esempio Spotify, potete trovare queste le nostre puntate in podcast, e quindi seguiteci. Ci rivediamo mercoledì prossimo alle ore 22. Sempre su
forse, Twitch. Forse.
Giocatori anzianotti.